Cercherò di non essere noioso, perché questo è uno degli argomenti più noiosi che esistano sulla faccia della Terra. Probabilmente l'avete affrontato in tante occasioni, più o meno. Chi non sa cos'è il decreto legislativo 231, erroneamente chiamato la 231, perché non è una legge, ma è un decreto legislativo. Chi è che non sa cos'è? Tu non sai. Due. Bene. Gli altri sanno un po', hanno fatto corsi, qualcuno ha fatto cose avanzate, quindi è in grado di fare lezioni sul decreto legislativo 231. E allora, perché innanzitutto parliamo di questa roba qui? Perché in fondo il messaggio che dà il governo italiano, o il Parlamento italiano, ma in realtà il governo perché è un decreto legislativo, al popolo italiano è: se vuoi essere virtuoso, devi applicare il decreto 231. Ovviamente è tutto il contrario di quello che abbiamo imparato, perché noi abbiamo imparato che ci dobbiamo basare sulle virtù, questo invece è basato sulle norme. Se vi ricordate, la relazione di Monsignor Cacucci della volta scorsa era tutta incentrata sulla differenza fra il normativismo e invece l'etica delle virtù. Raccontava che San Tommaso l'aveva strutturata e teorizzata, e poi però si era persa per strada e Sant'Alfonso l'ha rimessa in sesto. Però c'è sempre questo. Poi noi siamo eredi del codice napoleonico come sistema giuridico e quindi ci perdiamo una serie di fattori positivi che erano invece del diritto romano. Ce li perdiamo perché facciamo sempre più procedure, leggi, norme, abbiamo una quantità di legge, di norme spaventosa. Guardiamo i concetti generali. No, ovviamente non potremo entrare nello specifico di tutto, però guardiamo alcuni punti fondamentali, e questo è l'indice, l'obiettivo, e poi tutto il resto, come leggete lì, e man mano li andremo enucleando. Allora, innanzitutto l'obiettivo disciplina la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi c'è un reato che è stato commesso, quali sono le conseguenze? Normalmente, come vedremo anche dopo, responsabilità penale nell'ordinamento giuridico è una responsabilità personale. Sono io che ho fatto qualcosa male, non noi abbiamo fatto qualcosa male, ma chi è? Noi, genericamente. No, sono io che ho fatto qualcosa male. Non è una squadra di calcio che può declinare il noi e dire noi abbiamo perso. No, sono io che ho perso, sono io che ho sbagliato. Quindi questa faccenda qui cambia un po' le carte in tavola e vediamo un po' in dettaglio. Innanzitutto, di che cosa si tratta? Si tratta di disciplinare il comportamento di enti non pubblici, poi ci sono altre piccole eccezioni, e di stare attenti agli illeciti nei quali l'azienda ha tratto vantaggio. Questo ricordatevi che è un punto fondamentale. Cioè, se non c'è un vantaggio dell'azienda in un reato commesso da una delle sue funzioni apicali o dai suoi sottoposti, non stiamo nell'ambito del 231. Quindi se una persona ha fatto un illecito per guadagnare personalmente, ma non c'entra l'azienda, quella è una questione sua, viene punito lui, non viene punita l'azienda. Se invece l'ha fatto per far guadagnare l'azienda, per esempio, tipico caso di corruzione, di un appalto, per un appalto, perché così è nato. Cioè, il decreto 231 è nato per i delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione, concussione, questa roba qui. Poi dopo vedremo che cos'altro hanno aggiunto. I reati devono essere svolti da persone con poteri, cioè non è pensabile che l'ultima ruota del carro di un'azienda possa fare qualcosa di delittuoso a vantaggio dell'azienda, cioè non è ragionevole, e quindi deve essere qualcuno che ha potere. Questo decreto ha una finalità positiva, che è quella di evitare il capro espiatorio, perché normalmente si mette a capo di un'azienda di quelle fraudolente un 95enne che non può andare in galera e quindi a quel punto, siccome è solo il rappresentante legale, Cioè, mi è capitato di vedere processi nei quali il rappresentante legale era molto anziano, non ne sapeva niente, lui firmava le carte e non aveva assolutamente nessun ruolo. Poi sotto ne combinavano di tutti i colori e restavano impuniti. Perché? Perché la responsabilità è del capo. In questo modo si dice: no, mio bello, non è solo il capo, ma è tutta l'azienda che deve pagarne le conseguenze, quindi ci sono delle sanzioni. C'è anche un altro aspetto positivo, che è difendere l'azienda dall'amministratore infedele. Cioè, se c'è un amministratore, qualcuno che ha potere nell'azienda, che per avere l'appalto corrompe, ma tutti gli altri non sono d'accordo, questo decreto mette una serie di regole che fanno in modo che la colpa sia solo del colpevole, non di tutta l'azienda. In che modo? Lo vedremo dopo, attraverso un modello organizzativo che permette di capire se effettivamente era da solo oppure tutti quanti erano d'accordo. Quindi non è obbligatorio applicarlo, però è molto prudente, e vedremo adesso, fra un po', che non è solo molto prudente, ma che è diventato assolutamente necessario per una serie di motivi che commenteremo. E quindi non è solo per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione. Il principio di legalità lo conoscete, no? Non puoi essere ritenuto responsabile se la legge non c'era, quindi non ci sono retroattività. Quindi questo è, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questo è assolutamente fondamentale in un ordinamento giuridico. Negli ordinamenti giuridici di tiranni, di sistemi che sono dittatoriali, invece questo viene saltato e si fanno leggi retroattive. E poi, appunto, la responsabilità penale è personale, quindi la Costituzione lo sancisce. E questo decreto non sta derogando la Costituzione, perché non sta dicendo che la responsabilità penale è collettiva, ma sta dicendo che la responsabilità penale resta in capo a quello che ha commesso il delitto, ma le conseguenze, cioè le sanzioni, sono anche di altri, a meno che, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Quindi chi sono i destinatari? Ci sono le esclusioni solo per gli enti pubblici, e gli enti pubblici non economici, il Senato, la Camera, eccetera, eccetera. Gli enti di piccole dimensioni è tutto più facile, però nessuno è esente, neppure il non profit, neppure l'associazione non riconosciuta. Cioè, in teoria tutti in qualche modo sono coinvolti e possono avere conseguenze negative se infrangono il decreto. E poi, appunto, le posizioni apicali. Come abbiamo detto, il punto fondamentale è che il reato deve essere commesso a favore dell'azienda e non a favore personale. E quindi generalmente uno fa questa considerazione: se io commetto un illecito a favore dell'azienda, che guadagno ne traggo? Questo. Qual è il mio rischio? Prima che incolpino la testa di paglia. Va bene, è un rischio che posso correre, quindi illecito, perché per avere l'appalto corrompo. Adesso no, la sanzione che posso ricevere può essere molto più alta rispetto al vantaggio che ne avrei vincendo l'appalto. Quindi il rischio, uno ci sta attento, no? Non è poi così facile cavarsela, anzi, anche se il reato è stato commesso all'estero, e ci sono diversi casi, no? Pensate multinazionali che hanno appalti all'estero, che esplorazioni petrolifere, c'è stato il caso dell'Eni ancora aperto, non c'è stata una soluzione, poi, e così via. Però con la particolarità, a meno che non sia stato già perseguito nella nazione in cui ha commesso il reato. In quel caso non c'è una doppia sanzione. Allora, qual è il punto chiave che dicevo prima? Cioè, se io ho un amministratore cattivo, il resto dell'azienda è buona, quindi è virtuosa, però c'è una mela marcia. Come faccio a far sì che la mela marcia non rovini tutta l'azienda? Attraverso il modello di organizzazione e gestione. Quindi ho un sistema di procedure, di regole, che mi deve garantire che quello lì, se lo fa, lo fa fraudolentemente, ingannando, senza che ce ne accorgiamo, saltandosi tutti i regolamenti, i controlli e così via. Cioè è un Arsenio Lupin, cioè è uno veramente bravo che riesce a saltare tutti i controlli, è come un hacker che salta tutti i passaggi. Quindi se io ho messo il mio sistema di protezione, che si chiama modello di organizzazione e controllo, e dimostro che questo sistema è efficace, non infallibile, però è ragionevolmente efficace, allora l'azienda è assolta e viene condannato solo il colpevole. Però questo sistema non solo deve esserci, deve essere definito, ma deve pure funzionare, nel senso che ci devono essere procedure operative, ci deve essere un organismo di vigilanza che fa il controllo. Come abbiamo detto, se il reato lo ha commesso per interesse proprio, non è una fattispecie. Attenzione che se non si trova il colpevole oppure non è imputabile, il caso appunto di persona che non può essere condannata per un motivo o per un altro, l'azienda viene penalizzata, viene sanzionata ugualmente. Quindi si capisce che è stato qualcuno che aveva il potere di farlo, ma non si capisce chi. È possibile, si sa l'effetto ma non si sa la causa, e l'azienda ci rimette. Ecco perché bisogna tracciare le attività di tutte le persone che agiscono, e quindi fare parentesi, evitare i contanti in azienda è una cosa non così lodevole, ma assolutamente necessaria, perché solo i contanti sono la fonte più importante di corruzione, di evasione, eccetera, eccetera. Invece tracciando tutti i movimenti si ottiene il risultato, perlomeno di sapere chi è stato e quando l'ha fatto. Così come ci sono una serie di sistemi per evitare pagamenti non autorizzati attraverso meccanismi di conferma, doppia firma, validazione e così via, che le banche finalmente negli ultimi anni anche per i conti online le hanno messe in funzione. Posso dirvi per esperienza, avendo sempre governato enti che avevano l'obbligo della doppia firma per qualsiasi uscita, quindi sempre due persone devono firmare, autorizzate, che nei primi tempi delle banche che avevano anche l'online era finta la doppia autorizzazione. In realtà anche con una passava tutto. Se ti dicevano che c'era la doppia, noi facemmo una questione abbastanza seria con una banca importante, una delle più grandi d'Italia, perché in realtà il loro sistema era fasullo. Adesso sono... Le posizioni apicali sono quelle che conoscete, cioè siete voi in posizione apicale, quindi qui le teste di paglia, si chiama teste di legno, stesso concetto, no? Il modello, come vi ho detto, non solo deve esistere, ma deve essere efficacemente attuato e deve essere idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Quindi io non posso pensare che faccio un modello che tutela solamente i reati di tipo corruzione, concussione, e poi mi dimentico totalmente dei reati informatici, che è uno dei capitoli grossi del decreto 231. No, devo coprirli tutti quanti, quindi devo avere sistemi, il che non è per nulla facile. Fare un modello di organizzazione e controllo adesso è diventato difficile proprio perché, come vedremo, le fattispecie sono enormemente cresciute e quindi io devo tenere presente tutte quelle condizioni. Allora, vediamo questi punti. L'efficace attuazione richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica, quindi ci sono gli aggiornamenti al modello. Ah, ci ho fatto il modello, basta, lo metto nel cassetto, me ne importa più niente, ne ho visti di casi di questo tipo. Invece no, c'è ogni tanto un'aggiunta legislativa e io che faccio? Prendo il modello, lo rifaccio, lo aggiorno, poi lo devo ridistribuire, devo fare formazione ai miei non solo dirigenti ma anche dipendenti, perché tutti devono saperlo, poi vedremo perché anche dipendenti, cioè i dipendenti che c'entrano, ci sono i dirigenti, quelli coinvolti, che c'entra il dipendente, lo vedremo fra un attimo, e quindi a tutti quanti e spiegare di che cosa si tratta. È più noioso ancora della sicurezza sul lavoro come formazione questa qui, mi assicuro che bisogna fare piroette e salti mortali per tenere sveglia la gente, l'ho fatto in varie occasioni cercando di inventarmi di tutto per poterle far capire. E poi un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, quindi taglio della mano, taglio dell'orecchio, fustigazione, la colonna infame, cioè tutta una serie di meccanismi che prevedano che se uno sgarra viene punito, questo è, perché se no non se ne esce. Quindi questo è un'osservazione curiosa che però fa pensare, beh, una volta tanto il legislatore ci ha azzeccato nello scrivere la norma, cioè il modello può essere costruito a posteriori, cioè io non ce l'avevo, commetto un reato, io dirigente, a vantaggio dell'azienda, a quel punto processo, nel momento in cui c'è il processo io azienda mi faccio il modello e comincio a metterlo in esercizio, a quel punto le sanzioni vengono ridotte. Perché? Perché giustamente al legislatore, questo dovrebbe essere sempre, non interessa punire ma interessa prevenire il reato, e quindi è giusto questo, no? Quindi interessa risolvere il problema. Guardiamo l'organismo di vigilanza e controllo. Come abbiamo detto, oltre ad avere un modello, è previsto dalla norma che ci sia un insieme di persone indipendenti dall'ente, tranne che negli enti di piccole dimensioni, che non possono andare a pagare gente esterna per fare questo. Quindi consulenti esterni, persone esterne, che possono essere sindaci, revisori di conti, sì, possono essere, cioè persone che non decidono cose dell'azienda, che non hanno potere decisionale nell'azienda. Ripeto, tranne gli enti di piccole dimensioni in cui sono gli stessi dirigenti che lo fanno. In alcuni casi che si fa? Si prende il past president che conosce bene l'azienda, che è esterno, non ha più nessun potere, però che sa come si muovono tutte le carte, perché prendere uno totalmente esterno può essere pericoloso, perché ti fa un modello formale ma inapplicabile, perché l'azienda non conosce come funziona l'azienda, quindi alcuni nelle aziende grosse, certo, poi questi personaggi vengono pagati anche parecchio perché hanno una certa responsabilità, devono fare controlli, devono fare un lavoro serio, quindi hanno il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, curare il loro aggiornamento e avendo autonomi poteri di iniziativa e di controllo, quindi possono entrare a gamba tesa e fare tutta una serie di operazioni all'interno dell'azienda. L'ente non risponde nel reato, quindi abbiamo detto, se ha il modello, se ha un organismo di vigilanza e controllo, se ha previsto nel modello obblighi di informazione nei confronti di questo organismo, quindi gli dice guarda che noi abbiamo adesso una nuova divisione che si occupa di questo, sappilo, perché non è detto che l'organismo riesca a sapere tutto da solo, quindi c'è bisogno di una continua comunicazione, e quindi deve vigilare in relazione al rischio di commissione dei reati. Quindi attenzione, questa nuova divisione si occupa dei contratti in Libia, stiamoci attenti perché può succedere di tutto, quindi li ha avvisati. E poi deve attivare l'azienda un sistema di comunicazione che permetta di segnalare le violazioni, i problemi o anche solo i rischi di violazione. Allora, questo sistema è un sistema che la legge non dice se è anonimo o non è anonimo, quindi non vieta l'anonimicità, l'anonimato, però dice esplicitamente che nel caso in cui la persona non lo faccia in modo anonimo, deve essere tutelata la sua, questa è un'aggiunta recente, il cosiddetto whistleblowing, no? Cioè, o spione, come lo chiamiamo, o ruffiano, come lo chiameremmo noi in negativo, ma in realtà è quel personaggio che dice come stanno le cose, quindi dice la verità, sapendo che questa verità è scomoda. Allora, l'identità di questa persona deve essere tutelata, gravemente tutelata, cioè con attenzione tutelata, non può avere nessuna conseguenza, non può essere licenziato, non può avere, non può essere mobbizzato, eccetera, eccetera. Questa, ci sono tutta una serie di prescrizioni che sono state aggiunte recentemente, però già prima c'era una tutela, sia pure generica, di questo. Allora, guardiamo adesso quali sono questi reati, perché poi alla fine quello che ci importa è capire, ma a me si applica o no? No? Io ho un'azienda di radiologia, che si applica o no? Dice, che mi importa? Cioè, io non ho rapporti con la Libia, ce li hai? No. Con la pubblica amministrazione? Sì, perché c'hai la convenzione. C'hai la convenzione, quindi sai, qualcosa. Infatti all'inizio era così, corruzione e concussione, e poi appunto truffa allo Stato e così via, cioè tutte robe abituali che si fanno da tutte le parti con grande. E giustamente nel 2011, beh, basta, questa roba è troppo frequente, no? Invece sono stati aggiunti altri, e adesso sono 17 i capitoli di reati, appunto la pubblica amministrazione, in generale fede pubblica, i reati societari, il terrorismo, l'eversione, i delitti contro la personalità individuale, gli abusi di mercato, la mutilazione dei genitali femminili, solo quelli femminili e non quelli maschili. Perché sta roba? Perché questa roba? Voi ve lo siete chiesto perché? Qualcuno mi sa spiegare perché? Cioè, che vantaggio c'ha l'azienda a mutilare i genitali di una dipendente? In realtà, almeno nell'interpretazione che viene data abitualmente, è perché ci sono alcune aziende rette da orientali o africani che hanno queste tradizioni antiche, che lo fanno nei confronti delle persone che hanno per soggiogarle, per tenerle appunto, in soggezione e quindi per dire guarda, non solo sei tu responsabile che l'hai fatto, perché poi normalmente materialmente non è il capo azienda che lo fa l'operazione, ma la farà uno stregone di questi, attenzione perché ne va a discapito di tutta l'azienda se tu lo fai. C'hai un vantaggio per l'azienda che oggettivamente è molto. Però fu una battaglia che fu fatta proprio sull'onda emotiva di frenare questa pratica, trovando anche il modo di colpire le strutture organizzate, perché altrimenti era veramente difficile. Se trovavi un caso di questo genere, dice chi l'ha fatto? Il suo datore di lavoro, dice, ma il suo datore di lavoro non ha fatto niente, l'ha fatto un'altra persona. Quindi restavi impunito di fronte a un delitto di carattere sociale, una mutilazione fisica abbastanza seria. Poi nei reati transnazionali saltiamo un mentolotto, ricettazione e riciclaggio, informatica, un sacco di. Tutti i problemi di hacking, di rubare dati, adesso ce ne sono parecchie di queste situazioni, criminalità organizzata, industria e commercio, diritto d'autore, induzione a dichiarazioni mendaci, questa è abbastanza frequente, ambiente, lavoratori stranieri irregolari, anche questo è particolarmente significativo da queste parti, corruzione tra privati, questo è importante perché questo è esattamente il contrario dell'uno, cioè mentre è nato il decreto per il rapporto con la pubblica amministrazione, poi ci si è messa la corruzione tra privati e quindi si è aperto un altro mondo molto molto ampio. Però perché ho messo in eretto sicurezza del lavoro? Forse avrei dovuto mettere anche ambiente, però quello in realtà è meno frequente, perché sicurezza del lavoro è un tema che interessa tutti, assolutamente tutti, pure quello che ha solo un ufficio, perché il tizio che entra in ufficio inciampa e cade e si fa male, e quello è un problema di sicurezza del lavoro. E se non c'è il modello di organizzazione e controllo, se non c'è stata la formazione, se non c'è stato si passa ai guai, e passa ai guai tutta l'azienda e non solo come era prima, che mettessero la sicurezza del lavoro nel 231 solamente il capo azienda. Questo succedeva prima. Adesso è tutta l'azienda che. E siccome, ripeto, sicurezza del lavoro è un tema assolutamente universale, anche nell'associazione più piccola di questo mondo, che ha solo 3 persone e che fa pochissime attività, il decreto 231 interessa tutti. Questa è la mia tesi. In realtà, se quel reato che ha commesso l'ha commesso a vantaggio dell'azienda, poi prima del 231 ne pagava solo lui, l'azienda non aveva uno svantaggio, anzi l'azienda ci guadagnava. Quindi l'azienda poteva arruolare delinquenti che fossero anche in grado di accollarsi la responsabilità, perché tanto erano già stati in carcere, quindi tornarci ci tornavano volentieri, fargli fare un delitto a favore dell'azienda e l'azienda faceva soldi. Cioè diventava un meccanismo addirittura perverso per arricchire un'azienda attraverso delitti. Voglio ribadire il concetto. Prima era la singola persona che veniva penalizzata e appunto attraverso il meccanismo delle teste di paglia o teste di legno, come volete chiamare, di quello che diventa il capro espiatorio, l'azienda ne usciva pulita, anzi addirittura arricchita, perché quello lì aveva rubato, aveva dato all'azienda, era assolutamente. Voi, se volete, potete leggere in quest'ottica anche tutto il tema della corruzione dei partiti, cioè del sistema di appalti, partiti, tangenti e così via, che però sono esenti da questo meccanismo qui. Quindi non, perché i partiti hanno una. Quindi c'è una legislazione di tipo diverso, ma. Allora, le sanzioni. La multa è definita in base alla situazione dell'ente, può essere anche molto molto seria, e quindi inficiare proprio l'attività dell'azienda, anche se l'obiettivo non è distruggere un'azienda, perché poi c'è tanta gente onesta che lavora in un'azienda, e perché la devo distruggere? La confisca, l'interdizione per rilevante profitto. Quindi all'esercizio, o la revoca di autorizzazioni, o contrattare con la pubblica amministrazione, escluderlo da finanziamenti, divieto di farsi pubblicità, insomma, sono robe pesanti che possono far chiudere un'azienda. Quindi immaginate. Adesso io non so se nella vicenda autostrade ci metteranno in mezzo anche la violazione al 231, che potrebbe benissimo esserci se non hanno un modello sufficientemente robusto, penso che ce l'abbiano perché è una società grossa, però se ci fosse qualche baco in questo modello avrebbero anche delle conseguenze aziendali sistematiche. Viene pubblicata la sentenza, quindi tutti quanti sanno che hai fatto un reato come azienda, mentre prima che succedeva che Tizio, il capo azienda, veniva condannato, ma non c'era la pubblicazione della sentenza, quindi quanta gente sapeva che il capo dell'azienda Pinco Pallo era stato condannato e quindi l'azienda Pinco Pallo non era virtuosa? Non lo sapeva nessuno, adesso lo sa. E poi si applicano anche se dopo ci sono i soliti imbrogli, fusioni, scissioni dell'ente e così via, cioè si propaga questa sanzione. I figli dei figli vengono puniti, no? È un po' biblica come. Allora, guardiamo, sia pur rapidamente, il modello di organizzazione e controllo, gestione e controllo. Questi sono i 5 punti veloci che affrontiamo. Allora, non è obbligatorio, ma sottrae l'ente dalla responsabilità, cioè se non ce l'hai hai combinato un guaio e sono fatti tuoi. Quindi deve essere formalmente adottato, quindi ci deve essere tutto, delibere, pubblicazioni, eccetera, deve essere idoneo a prevenire quel reato, quindi tutti quei reati devono essere elencati e bisogna dire cosa fare, deve essere attuato efficacemente prima del reato, quindi il meccanismo deve funzionare e deve essere controllato, ci vuole qualcuno che controlli. Poi se è adottato dopo il reato, evita l'interdizione e riduce le sanzioni, come abbiamo detto. Questo è. Le linee guida. Allora uno dice, come lo faccio questo modello? Non so farlo. Allora, come si faceva all'inizio? Si copia e incolla del modello fatto da un altro, no? Questo soprattutto successe con i codici etici. Quando nacquero i codici etici, ce n'era uno di un'azienda abbastanza importante. E tutti quanti copiavano quello lì. Quindi io, quando cominciai a occuparmi di quel tema, vedevo che erano tutti uguali, perché c'era una madre e tutti i suoi figli, che però non avevano molto senso nella scopiazzatura. Anche il modello di organizzazione ci sono state, però poi Confindustria, abbastanza presto, già nel 2002, fece delle linee guida che furono approvate dal Ministero della Giustizia. Queste ultime sono state approvate nel 2014, quindi sono abbastanza aggiornate. Che vuol dire approvate? Che se fai quello è sicuramente buono? No. Vuol dire che quel modello è idoneo per costruire il sistema previsto dal decreto. Poi lo devi attuare, lo devi innestare nella tua attività, eccetera, eccetera. Quindi non puoi semplicemente fare un copia e incolla delle linee guida. E poi ci sono anche le linee guida per il non profit da qualche anno, è già un po' ormai nel 2012, e il modello organizzativo per il non profit non è obbligatorio, in realtà non è obbligatorio per nessuno, però siccome c'è stata una delibera dell'ANAC che diceva in qualche modo qui se c'hai appalti cioè, lo devi avere. Adesso non entro nel dettaglio, in realtà è un'interpretazione sbagliata, o meglio, è l'ANAC che l'ha scritto in modo un po' forzato, ma è stato chiarito che non c'è un obbligo, quindi non c'è neanche l'obbligo da parte di una struttura pubblica quando fa un bando di richiedere il modello 231 all'ente. Allora, l'organismo di vigilanza può richiedere informazioni a tutti i dirigenti dipendenti, quindi questa gente può andare in azienda e liberamente deve poter fare domande a dirigenti dipendenti. E quelli possono rispondere o non rispondere, è un fatto personale, però il datore di lavoro non può bloccare, dire no, a quello non gli chiedi niente, perché mi chiede, poi è lui che può rispondere o no. Propone sanzioni per i dipendenti e per i non dipendenti, quindi collaboratori, eccetera. Può ricorrere a consulenti esterni, perché l'organismo di vigilanza è già un esterno, però a sua volta può aver bisogno di qualcuno esperto, per esempio a me mi hanno interpellato sul tema informatico, perché non erano esperti l'organismo di vigilanza nello specifico e quindi volevano sapere in questo caso che succede, cosa si fa e così via, no? Può riferire all'assemblea violazione degli amministratori. Quindi in assemblea dice, guardate che questo ha fatto questo ha fatto quest'altro, quindi abbastanza potenti. Il consiglio di amministrazione si può tutelare per evitare ritorsioni a suo danno, ad esempio approvando le variazioni dei rapporti formali dell'ente con i componenti dell'organismo di vigilanza, cioè la retribuzione e così via, perché potrebbe esserci una sorta di ricatto da parte dell'organismo di vigilanza verso il consiglio di amministrazione, quindi ci sono questi meccanismi possibili. Le hanno pensate abbastanza, non dico tutte, ma abbastanza sapendo con quali polli avevano a che fare. Quindi il sistema dei controlli deve avere procedure, deve essere tracciabile, però senza controllo della prestazione del lavoratore, con tutte le polemiche, problemi, insomma, Amazon e quelli che stanno nei magazzini di Amazon, non so, avete seguito un po' quelle vicende. E il principio della segregazione delle attività, questo ve l'ho detto prima, è uno dei punti più importanti. Autorizzazione, esecuzione e controllo devono essere separate, non in capo alla stessa persona, non in capo allo stesso momento o alla stessa procedura, ma devono essere distinguibili. I poteri devono essere predefiniti, quindi il tizio deve poter firmare fino a una certa cifra, e poi ci vuole un'autorizzazione a livello superiore e così via. E poi un codice etico, che non è obbligatorio, però è utile, e con quello chiudiamo un po', con il codice etico. I principi di controllo: ogni operazione deve essere verificabile, nessuno può gestire in autonomia un intero processo, quello che vi ho detto, ci devono essere verbali, bisogna ragionare sul rischio accettabile. Allora, il rischio accettabile in azienda vuol dire che i controlli costano di più della risorsa da proteggere. Questo è il caso del rischio accettabile in azienda. Invece il rischio accettabile per il decreto è un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Quindi il decreto, come vi ho detto, non prevede l'assoluta impossibilità della frode. Però dice, ragionevolmente devi avere un sistema di controllo che per violarlo bisogna fare veramente tante cose, e quindi qualcuno se ne deve accorgere in qualche modo, e se non se ne accorge è perché quello ha violato il sistema informatico, ha corrotto quell'altro, ha fatto tutta una serie di passi, e alla fine chi doveva accorgersene non se ne è accorto. Questo è... Allora, il codice etico deve essere fatto con riferimento ai reati considerati. Dopo diciamo due parole in più sul codice etico. Il controllo di gestione è un altro elemento del sistema di controllo, e però questo ce l'avete tutti in azienda, un sistema di controllo di gestione è essenziale per la conduzione di un'attività. E poi ci deve essere una serie di procedure che tendono a evitare sia i reati dolosi che quelli colposi. Allora, per quelli dolosi ci sono delle procedure, dei poteri autorizzativi. Per quelli colposi, che sono di più, perché a volte uno non se ne accorge, soprattutto nella sicurezza del lavoro, i reati colposi, cioè quelli in cui io non l'ho fatto apposta, non volevo, però quello lì è caduto dalla scala, no? Cioè, ma io non volevo che cadesse, però non hai fatto quello che devi fare, non gli hai dato la scala idonea, non alta sufficienza, eccetera, eccetera. E quindi ci vuole formazione, addestramento, comunicazione e poi monitoraggio della sicurezza. Quindi purtroppo questa sensibilità non c'è, basta vedere i cantieri qui intorno con gli operai che stanno in equilibrio precario, senza casco, senza, a volte manco le scarpe antinfortunistiche, accidenti. Lo vedo anche quando vengono degli operai esterni qui, che a un certo punto ci sono alcuni datori di lavoro che lanciano la notizia, sta arrivando un controllo che è finto, per costringerli a mettere tutti i vari, perché non lo fanno mai. E quindi i possibili allegati, codici e manuali, il codice etico, il codice disciplinare aziendale, il manuale della qualità, il manuale della sicurezza, il manuale tutela lavoratori, disciplinare informatico, che molti non hanno e che invece è relativamente semplice, però va fatto, quello sulla privacy, l'organigramma aziendale è fondamentale per poter dire chi sono le posizioni apicali, e poi l'elenco di procedure tecniche che è necessario. Guardiamo un esempio di condanna che ci tocca da vicino, perché ve la ricordate questa vicenda, no? Quello di Molfetta, quelli che entrano nel serbatoio, muore il primo, poi va l'altro, muore l'altro, cioè una catena. Allora, alla fine sono stati condannati in prima istanza a 1.400.000 di pene un'azienda e 400.000 euro le altre due. E poi però ci sono stati altri processi collegati, alcuni collegati non per il 231 ma per altro, e assoluzioni, poi un annullamento. La vicenda è ancora aperta. Però è interessante capire che il vantaggio per la società è non aver adeguato la propria struttura correttamente, risparmiando gli investimenti in sicurezza. Questo è quello che dicevamo prima. con omessa formazione e informazione degli operai. Se invece era stato l'operaio a non muoversi, a non fare le cose che erano previste, aveva violato lui, a quel punto l'azienda dice no, io ho fatto tutto il possibile, invece in quel caso non l'aveva fatto, evidentemente. Poi, vabbè, il resto della... Allora, guardiamo per finire il codice etico. Principi, criteri e norme di comportamento. Allora, i principi si possono elencare molto rapidamente, perché è inutile che uno si metta a fare un trattato di diritto nel codice etico, non sarebbe ragionevole. Però uno li mette, frasi fondamentali. Criteri, orientamento ai risultati e alla soluzione dei problemi. Miglioramento organizzativo, sviluppo delle persone, riconoscimento del merito, quindi come, quali sono i processi, l'adeguamento delle conoscenze, quindi come faccio crescere le persone. Queste cose non sono strettamente legate al 231, però sono un modo di dire la mia azienda è virtuosa e lavora a favore dei dipendenti, non solo impedendo che commettano dei reati, che questo sarebbe il 231, ma anche cercando di farle diventare persone migliori e che lavorino per l'azienda in un modo sereno, equo, onesto. E quindi li faccio crescere, non li tengo al livello più basso, e impedendogli l'educazione proprio perché così li pago meno, così li sfrutto, il caporalato, tanto per capirci, no? E il contrario, il codice etico di un'azienda virtuosa fa tutto per sviluppare le persone e farle crescere. E questo da una parte è un costo, dall'altra è un vantaggio perché fa crescere l'azienda. Poi tutte le norme di comportamento, i rispetti reciproci, la riservatezza, l'aggiornamento, come abbiamo detto, il comportamento nella vita sociale, la partecipazione a associazioni e altre organizzazioni, ci sono a volte patti di non concorrenza, invece alcune aziende nel codice etico mettono incentivi per chi ha degli hobby o delle attività di carattere non professionale ma che possono in qualche modo portare beneficio all'azienda. Io ho presente alcune multinazionali americane che fanno tutte le settimane nella loro sede i club di teatro, il club di astronomia, i club di cultura letteraria, eccetera, dedicando addirittura ore di lavoro a queste cose qui, perché servono per creare lo spirito di squadra e migliorare l'ambiente generale, e ne traggono benefici, perché la gente è più contenta di lavorare lì. E fa... Allora, chiudo con questa. Esempi inutili in codici etici, le frasi che stanno scritte all'inizio sono tutte frasi vere, cioè prese da codici etici esistenti di aziende anche abbastanza importanti. Allora, nel codice etico non inviare messaggi minatori e ingiuriosi. Ha senso mettere una cosa del genere? Cioè, già è un reato, è ovvio. Cioè, non sai dire non essere cattivi. Cioè, il codice etico non può cominciare dicendo non dovete essere cattivi. Beh, non è un codice etico questo. È condannata a qualsiasi forma di molestia sessuale, ci mancherebbe che non fosse condannata. Cioè, questo è il codice etico. In ogni caso sono proibiti comportamenti con violenza fisica o morale. Beh, certo. Perché? Astenendosi da comportamenti illeciti. Cioè, ti devi astenere da comportamenti illeciti. Questo è il codice etico. Cioè, invece di lavorare in positivo, come abbiamo detto, è tenuto a osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione. È ovvio che deve osservare la normativa, ma non è quello il codice etico, no? Perché ribadire ciò che è già proibito dalla legge? Invece la finalità del codice etico, questa è una mia affermazione forte, a volte mi scontro, avendo lavorato a codici etici, avendo fatto, soprattutto avendoli semplificati, perché mi trovavo codici etici di 400 pagine, che poi non leggeva nessuno, ovviamente, perché venivano messi nel cassetto. Vi ricordate Avenia all'inizio, chi c'era, che raccontò che lui si era messo a leggere tutti i codici etici, non si chiamavano così, di Erickson, per scoprire che poi l'azienda non li rispettava, che nessuno li conosceva e che, e certo, se tu hai solo procedure che sono formali, non servono a niente. Invece, la finalità è evitare rischi specifici causati dall'attività dell'azienda, non previsti dalla legge, prevenendo i possibili reati. Cioè, devi lavorare nel codice etico pensando a situazioni che la legge neanche ipotizza, ma che poi possono generare reati, e quindi capire che guaio può succedere con i miei dipendenti, che problemi ci possono essere. Normalmente le cose più banali sono tutta la gestione dei regali, quella conviene sempre metterla nel codice etico. Cioè, è possibile ricevere regali? Nelle vostre aziende un dirigente può ricevere regali da un fornitore? Sì o no? Come lo gestite questa situazione? No. Sì, fino a che punto? Non c'è un limite. Ci sono aziende che decidono, i regali aziendali si mettono a disposizione di tutti o si sorteggiano, oppure si danno al dipendente con il reddito più basso, oppure, fino a 100 euro lo puoi accettare, sopra i 100 euro non puoi accettarlo. Io ricordo un mio amico, direttore degli acquisti di un grande ente, che non accettava neppure un caffè dal fornitore. Quando andava il fornitore a fargli le proposte, diceva: ah, le offro un caffè. Dice: no, niente, cioè nessun invito, zero, proprio rapporto con il fornitore. Poi prendeva il fornitore, lo triturava e riusciva a ottenere degli sconti che nessun altro riusciva a ottenere. Era una specie di mago. Però alla fine conveniva a tutti e due, perché l'altro non doveva pagare tangenti, non doveva dare regali.